RWS, e abbiamo il piacere a questo punto di avere in nostra compagnia Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. Grazie davvero per essere ancora una volta con noi. Ben trovato Riccardo Nuri, buongiorno.
Ben trovati, buongiorno, grazie.
Allora, prendiamo subito spunto da una notizia che era presente su Repubblica di ieri, ma non, penso non solamente su questo quotidiano. Israele spinge sull'emigrazione da Gaza. Le critiche di Stati Uniti e Unione Europea, irresponsabile. Secondo indiscrezioni di stampa, sarebbero in corso contatti con il Congo e altri paesi. Beh, insomma, indiscrezioni fino a un certo punto, perché leggiamo nell'articolo: l'idea di vedere la striscia di Gaza svuotarsi dei suoi legittimi abitanti non ha perso forza tra gli esponenti più radicali e messianici dello Stato di Israele. Anzi, per dirla con le parole del quotidiano Times of Israel, sta diventando una politica ufficiale del governo. Itamar Ben-Gvir, ministro della sicurezza nazionale, ha ribadito ancora ieri che incoraggiare l'immigrazione di massa da Gaza consentirà agli israeliani che vivono al confine di tornare a casa in sicurezza. Stesso parere l'altro ministro della destra estrema, Bezalel Smotrich, che spinge per il ritorno degli insediamenti ebraici nella striscia. Ci sarebbero dei contatti con il Congo e con altri paesi per ricevere questi profughi sostanzialmente.
Beh, sono intanto indiscrezioni fornite dalla stampa israeliana, che quindi conosce bene le riflessioni, le proposte che si fanno all'interno del governo di Israele, in cui ci sono due ministri che sono Gvir e Smotrich, come lei ha ricordato, ostili a qualunque soluzione che veda una presenza di palestinesi civili nella striscia di Gaza. E hanno fatto bene i governi del mondo a protestare. E qui siamo di fronte a una ipotesi di uno dei più gravi crimini di diritto internazionale, cioè il trasferimento forzato di popolazione. Sarebbe la ripetizione della Nakba del 1948, è uno scenario che naturalmente va impedito con tutte le armi della politica, perché un conto è dire, come è stato detto in questi mesi, nessuno al mondo vorrebbe avere Hamas ai propri confini, un conto è dire io non voglio nessun palestinese ai miei confini, sono due cose completamente diverse.
Certo. Ecco, a proposito della situazione sempre terribile in Medio Oriente, c'è stato un procedimento per genocidio mosso dal Sudafrica nei confronti di Israele alla Corte Internazionale dell'Aia. Io leggo la notizia dell'ANSA, Israele si presenterà davanti alla Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia per difendersi dalle accuse di genocidio mosse la settimana scorsa dal Sudafrica in relazione alla guerra nella striscia di Gaza. Lo riferisce a Haaretz, che è il principale quotidiano israeliano. Ora cercherà Israele di impedire alla Corte di emettere un ordine provvisorio volto a fermare la sua campagna a Gaza, sempre secondo il quotidiano. La Corte Internazionale dell'Aia cosa può fare, quali equilibri può spostare un giudizio, una decisione in questo senso?
Intanto spieghiamo, è l'organo di giustizia internazionale che dirime controversie tra gli stati. E la controversia che ha sollevato il Sudafrica è che entrambi, Sudafrica e Israele, sono stati vincolati al rispetto della Convenzione contro il genocidio, e secondo il Sudafrica Israele con la sua condotta militare la sta violando, e questo è il senso del ricorso, che al di là del fatto, ovviamente starà alla Corte decidere se Israele è responsabile dell'atto di genocidio o meno, che non è mai un singolo atto, ma è un processo, no? Uno sviluppo di atti, di dichiarazioni, di intenzioni. La cosa interessante è che la Corte può emettere degli ordini provvisori, cioè in attesa che valuti la sostanza dell'accusa del Sudafrica a Israele di praticare il genocidio, emettere degli ordini per chiedere a Israele di fermare qualunque tattica che possa in qualche modo somigliare all'accusa che viene mossa. E questo avrebbe un impatto importante sulla situazione a Gaza, naturalmente. E Israele non è che ci ha fatto il favore di andare davanti alla Corte a difendersi, fa il suo dovere, come dovrebbe fare il suo dovere anche se la Corte mettesse degli ordini provvisori.
Mm-hmm. Ma ecco, ci sono alcuni che dicono, ma insomma, per Putin in 448 insomma, si è fatto un provvedimento per cui se lui mette piede nei paesi, insomma, in tanti paesi del mondo viene arrestato. Poi se questo veramente avverrebbe, non lo so. Comunque l'idea è questa. Ma può succedere anche per il primo ministro israeliano una cosa del genere?
Sono due corti diverse, la corte che ha emesso un mandato di cattura per Putin e la corte internazionale, la corte penale internazionale permanente, che riguarda condotte di singole persone a prescindere dal ruolo che abbiano. E quindi in quel caso Putin, come tecnicamente latitante, perché è indiziato di gravi crimini di diritto internazionale, incidentalmente quasi gli stessi di cui stavamo parlando prima, cioè il trasferimento forzato di popolazione ucraina dai territori conquistati dalla Russia verso quelli già posseduti nel Donbass e addirittura in territorio russo, simili alle accuse che vengono mosse a Israele rispetto ai propositi di deportare la popolazione palestinese in Congo o altrove. E quindi quella è un'azione fatta dalla Corte Penale Internazionale sui singoli individui. L'altra questione riguarderebbe un giudizio nei confronti di uno Stato. Naturalmente la Corte che ha emesso il mandato di cattura per Putin è attiva anche su quanto sta accadendo in Medio Oriente, tant'è che ha aperto un'indagine già nel 21. Quindi teoricamente persone israeliane o palestinesi che siano, che verrebbero indagate per crimini di guerra, subirebbero lo stesso trattamento di Putin, cioè nei paesi vincolati dallo statuto della Corte Penale Internazionale non potrebbero mettere piede.
Ecco, allora io direi a questo punto possiamo concludere con un comunicato che ci è giunto proprio da Amnesty International. I talebani hanno arrestato e torturato 4 attiviste. Il loro nome non è sulle prime pagine dei giornali e neanche in qualche trafiletto. Il loro coraggio non è celebrato sui social media, da VIP o influencer. I loro volti sono per lo più sconosciuti e le foto che circolano sono sgranate, perché appunto prese insomma non in maniera professionale. Quindi Amnesty dice più che mai necessario fare luce su storie come quelle di Parisa Zada, Neda Parwani, Zolia Parsi e Maniza Siddiqui, coraggiose attiviste che lottano contro il sistema più misogino e discriminatorio sulla faccia della terra, quello dei talebani in Afghanistan. Diciamo, a fronte del fatto che ci sono sparizioni forzate, arresti ingiustificati, torture e imprigionamenti, c'è anche la cosa bella che dopo il lancio di un'azione urgente da parte di Amnesty, 3 di loro sono state scarcerate. Quindi un successo, però rimane ancora una persona che non deve essere lasciata sola. Ecco, un'ultima battuta su questo. Riccardo,
ma ci dice due cose questa vicenda. La prima è che anche in un sistema veramente oscurantista, violento, misogino, le donne non rinunciano a scendere in piazza e per protestare contro i diritti che vengono loro via via sottratti. La seconda è che, questo lo dice la storia di Amnesty International, le campagne per i diritti umani ottengono un cambiamento quando si organizzano con l'invio di migliaia, decine di migliaia di firme, anche il governo più repressivo non rimane indifferente. Ora, è un successo che 3 delle 4 siano state scarcerate, manca la quarta e dunque continuiamo.
Benissimo, allora chi fosse interessato naturalmente, noi rimandiamo al sito amnesty.it. Grazie davvero a Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, a risentirci nella prossima occasione qui su RWS. A presto.
Grazie a voi.